stabile sotto l'altro patrocinio del Parlamento europeo. Questa lezione ha come titolo La conoscenza, 1633, la condanna di Galileo, e ci porterà proprio alla scoperta di questa storia il professor Giulio Giorello, che insegna filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano, che dirige la collana Scienza e Idee per Raffaello Cortina, editore di Milano. Il professor Giorello viene dalla matematica, professore, con la formazione scientifica, ma ha sempre amato la filosofia. Scienza e filosofia, il loro rapporto, il loro incastrarsi in qualche modo, mi permetta questo termine, per spiegarci al meglio qualcosa della nostra vita e qualcosa di noi. E la lezione di oggi in qualche modo inizia perché c'è qualcuno che ha guardato il cielo in un altro modo, ha iniziato a guardare il cielo, a farsi qualche domanda strana. E allora vi lascio al professore Giulio Giorello, che ha la quarta lezione di storia.
Bene, buongiorno a tutti, cominciamo subito entrando in argomento. Vi leggo un testo che è particolarmente interessante e significativo. Dopo che mi era stato notificato che quella dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto e ho dato alle stampe un libro nella quale tratto di stessa dottrina già dannata e apporto ragioni con molta efficacia a favore di essa, senza apportare alcuna soluzione. E per questo sono stato giudicato veementemente sospetto di eresia, cioè di aver temuto e creduto che il sole sia centro del mondo e immobile, e che la terra non sia centro e che si muova. Per questo, con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto i suddetti errori ed eresie, e generalmente ogni qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla cosiddetta Santa Chiesa. E giuro che per l'avvenire non dirò più, né asserirò in voce di scritto cose tali per le quali si possa avere di me simile sostituzione, ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d'eresia, lo denuncerò a questo santo ufficio, ovvero l'inquisitore, oppure all'ordinario nel luogo dove mi troverò. E contravvenendo io ad alcuna di queste mie promesse e miei giuramenti, mi sottoporrò a tutte le pene e castighi che sono da sacri canoni e altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate. Così mio Dio mi aiuti, e questi suoi santi evangeli che tocco con le mie proprie mani. Questa che vi ho letto tagliando qualche piccolo particolare è la viola di Galileo Galilei, pronunciata in Santa Maria sopra Minerva a Roma, ed è appunto il testo della sua autocritica finale, 1633. È un testo standard, perché è la formulazione che Galileo è costretto ad adottare, quella che si usava proprio per le abiure degli eretici come da copione. Ma quello che Galileo Galilei viene a dirci è che la sua eresia consisteva in due cose: che il sole sia centro del mondo e sia immobile, e che la terra non sia centro e che si muova. La storia del processo di Galileo Galilei e della sua finale condanna, questo è l'ultimo atto, della procedura, ha delle radici però piuttosto antiche. E infatti adesso vedremo queste radici. Intanto voi vedete lì il ritratto di Galileo Galilei in età matura, provvisto, lo tiene in mano, del suo occhiale o cannocchiale o tubo ottico, cioè del suo telescopio. Ma nella prossima figura che vedrete è già illustrata l'opera che ha prodotto la condanna, quel libro che Galileo avrebbe scritto andando contro i decreti della Chiesa Cattolica Romana. Si tratta del dialogo di Galileo Galilei in liceo che faceva parte della importante accademia, e matematico sopraordinario nello studio di Pisa. E poi si aggiunga che era, e ci teneva, filosofo e matematico insieme, al servizio del Serenissimo Granduca di Toscana. In questo dialogo sono analizzati i due sistemi del mondo, il Tolemaico e il Copernicano. Attenzione bene ai particolari di questa pagina iniziale, dove viene inserito il simbolo del tipografo fiorentino, che sono quei tre pesci, in realtà più che pesci per essere precisi sono delfini, che si azzannano alla pancia l'uno con l'altro. Anche quel segno avrà un suo effetto sulla evoluzione della vicenda galileiana. Ma questa vicenda è significativa anche per quella scelta, i due massimi sistemi del mondo, il Tolemaico e il Copernicano. Se adesso passiamo alla prossima figura, qui voi trovate il sistema Tolemaico. La Terra è al centro di un universo, l'universo è pensato finito, quindi la Terra è il centro immobile dell'universo. L'altro sistema, il sistema rivale, è il sistema copernicano. Queste due immagini sono tratte da uno dei tanti di atlanti stellari che venivano confezionati nel 600, i quali in modo equo e senza propendere per l'una o l'altra parte, per non sbagliare, li mettevano tutte e due. Talvolta non ne mettevano solo due, perché ci sono altre alternative al sistema Tolemaico. Per esempio, c'è un'alternativa che veniva avanzata già alla fine del 500, per cui la Terra è sempre al centro dell'universo, ma ruota su se stessa, quindi non è esattamente immobile. Oppure c'è un altro curioso sistema, che è un po' di compromesso tra i due, che considera i pianeti e il sistema solare ruotanti intorno al Sole. Il Sole li trascina con sé in un moto intorno alla Terra. Quest'ultimo è il sistema del danese Tycho Brahe, il Ticone, come viene chiamato in Italia. È stato quello che ha dato una grandissima messe di dati agli astronomi che hanno lavorato con lui, e Tycho Brahe era particolarmente gradito per questo suo compromesso a una parte influente della Chiesa Cattolica Romana, e sostanzialmente indirizzata anche a coltivare gli studi astronomici, matematici e fisici, e cioè la tradizione dei gesuiti. Già Galileo, eliminando Tycho Brahe e mettendo soltanto Tolomeo e Copernico, commette una forzatura del dibattito, come se il sistema di compromesso ticonico non lo interessasse quel corpo. E infatti Tycho Brahe non ha una grande parte nel dialogo sotto i due massimi sistemi. Ora, questo dialogo sotto i due massimi sistemi è appunto, come dice il nome, un dialogo. Cioè, sono presentate tre figure, questo è interessante, non due, una per Tolomeo e una per Copernico, ma tre figure che trattano appunto questo importante dibattito, le figure che presentano la posizione copernicana sono quelle di due amici di Galileo, Filippo Salviati e Gianfrancesco Sagredo. Erano morti tutti e due quando il dialogo di Galileo esce nel 1632, e entrambi rappresentano la posizione copernicana. Salviati in maniera molto diretta, quasi aggressiva, Sagredo intervenendo a chiarire, a temperare, a cercare posizioni di compromesso, ma sostanzialmente appoggiando le posizioni di Salviati. E la difesa di Tolomeo, visto che è un dialogo che dovrebbe imparzialmente presentare il sistema tolemaico e quello copernicano, è attribuito a un signore che anche lui è morto, ma da tempo, il grande filosofo e Simplicio, commentatore di Aristotele, appunto nel periodo V secolo dello sviluppo della cultura di Taglio Alessandrino, soprattutto nelle zone del vicino Oriente. Quindi Sagredo, Salviati e Simplicio. Ci sono quattro giornate nel dialogo. La prima giornata, è interessante notare, non tratta necessariamente la polemica tra il sistema copernicano e il sistema tolemaico, tratta invece l'idea che cielo e terra abbiano sostanzialmente lo stesso tipo di fisica. La polemica è qui rivolta contro Aristotele, il quale ammetteva una fisica celeste diversa da quella terrestre, le cose terrestri sono sottoposte a nascita, corruzione, morte, mentre i cieli sono eterni e sempre uguali a se stessi. Galileo vuol smentire questa posizione aristotelica con le sue considerazioni basate sull'uso intelligente di un nuovo strumento, il cannone ottico o occhiale, o occhiale. E allora ci dice che egli può guardare con questo strumento molto meglio i cieli di quanto facesse Aristotele. In realtà, passiamo all'altra figura, Galileo Galilei aveva comunicato al mondo scientifico le sue scoperte con il cannocchiale nel 1610, nel suo celebre Sidereus Nuncius, che andava tradotto avviso agli astronomi, vuol dire questo, più niente questo, ma Sidereus Nuncius è molto più retoricamente imponente nel latino scientifico del primo 600. Siamo nel 1610, Galileo Galilei, pisano, ma ormai chiamato a Venezia, dove dice di essersi trovato molto bene, è stato il periodo più bello della sua vita, ha osservato per tutto l'anno 1609 i cieli e nel Sidereus Nuncius presenta alcune importanti considerazioni. Una è che la Luna non è altro che una Terra, è un'altra Terra. La Luna ha rugosità, avvallamenti, montagne ed è quindi della stessa forma della nostra Terra. Non c'è quindi più un cielo così perfetto. C'è invece un astro, la Luna, estremamente simile alla superficie terrestre. L'idea che la Luna fosse simile alla Terra era stata già sostenuta, per esempio, da Plutarco nel mondo antico, che in essa ci siano valli e montagne e magari anche città e belle ninfe addirittura. Era una congettura poetica dell'Ariosto. Galileo era un grande lettore dell'Ariosto, adorava l'Ariosto, e questo, come dire, atteggiamento di nuovo interesse per la Luna è uno dei punti forti di questo testo del 1610. Ma non è l'unico. Qui Galileo, per esempio, mostra che la Via Lattea non è una striscia bianca compatta che rovina il cielo, ma è un insieme di stelle. E quella che noi chiamiamo oggi la nostra galassia, a cui appartiene anche il nostro sistema solare. Se sono così gentili di mandare l'altra figura, questa è un'immagine pressoché contemporanea di Galileo Galilei. Mentre Galileo fa le sue osservazioni al cannocchiale, che poi sarà battezzato telescopio, qualche pittore, per esempio al ramo tedesco Adam Smeyer, in una fuga in Egitto, rappresenta il cielo stellato con la Via Lattea con tanti puntini luminosi che rappresentano le stelle. E quindi è una cosa molto importante questa idea che Galileo porta nella sua prima giornata, riprendendo il Sidero Nuncio, perché non c'è più la distinzione tra fisica celeste e fisica terrestre. E questo vuol dire che la fisica che veniva fatta con la matematica, dagli astronomi, trattando dei cieli, può essere anche simile alla fisica di questa Terra, dove si applicherà anche qui la matematica. Questo è un punto che Galileo Galilei riprende nella seconda giornata del dialogo sotto i due massimi sistemi del mondo. L'idea di fondo è: la natura non opera con molte cose quello che può operare con poche. Sono le parole di Galileo. Il concetto non è evidentemente nuovo, che la natura fa economia nel suo sforzo, diciamo così, nel far funzionare il mondo. Era un'idea comune a molti pensatori, ne cito solo due perché hanno avuto un'enorme influenza, anche se indiretta, sul dibattito copernicani e polemici. Uno è in particolare il cardinale Cusano, ma l'idea era già di Guglielmo di Ockham: non bisogna moltiplicare gli enti nella spiegazione scientifica se non è strettamente necessario. Nella seconda giornata del dialogo, il nostro Galileo Galilei fa incontrare con molta forza immaginativa e con belle immagini quasi poetiche Salviati e Sagredo, e un punto molto importante è per Galileo affrontare un'obiezione classica al movimento della Terra. Se la Terra si muove, se si muove ruotando su se stessa ogni 24 ore e poi nel corso dell'anno si muove intorno al Sole, come mai noi non ci accorgiamo di questi movimenti? Perché chi aveva inizialmente ascoltato il messaggio copernicano aveva detto: se uno è su un carro, per esempio, se un carro comincia a muoversi, se ne accorge che c'è il movimento. E un vecchio argomento, peraltro di trattato anche da Martin Lutero nei suoi discorsi a tavola. Nella prossima figura noi troviamo un predecessore di Galileo nell'affrontare questo stesso tema. È Giordano Bruno, finito sul rogo nel 1600, nel febbraio del 1600, il quale nel suo dialogo La cena delle ceneri aveva affrontato il problema di come mai noi non sentiamo di muoverci anche se siamo su una terra in movimento, e aveva fatto un bel esempietto. Se voi siete su una navicella e non viene questa navicella colpita da onde, ma si muove in modo placido, voi non potete, da un'esperienza compiuta dentro la navicella, dimostrare che la navicella è in movimento o no. Questo argomento della navicella è ripreso tale quale da Galileo Galilei, seconda giornata. Riservatevi sotto coperta di un gran naviglio, mettetevi al buio, non guardate fuori, cominciate a far gocciolare l'acqua da alcune ampolle sospese in aria, o addirittura liberate delle lucciole, fatele girare intorno a voi. Bene, osserverete tutti questi fenomeni, ma voi non potete per questo capire se la vostra nave, anzi il vostro grande naviglio, sta viaggiando in maniera estremamente regolare verso Smirne, oppure se ancora ferma nel porto di Venezia. Questo è il cosiddetto principio di relatività galileiano, che a mio parere dovrebbe essere chiamato bruniano galileiano, anche se Galileo, che non cita mai espressamente nome e cognome di Bruno, sapeva, come i grandi studenti un po' furbi, far copiare. Si cambiano i particolari non essenziali, la navicella di Bruno diventa un gran naviglio, c'è tutta la scena della gente che si rinserra dentro il ventre di questa grande nave, ma sostanzialmente l'argomento è lo stesso. Qua. Navicella o naviglio, nulla cambia dal punto di vista della sostanza. Su Giordano Bruno poi forse varrà la pena di ritornare in finale, ma adesso procediamo con la terza giornata del testo di Galileo Galilei. Questa volta la tesi è che è molto più semplice il sistema copernicano del sistema tolemaico. Questo arriverà tra un po', non c'entra ancora, ma c'entrerà in quello che vogliamo dire. Per ora noi qui, nella terza giornata, abbiamo l'idea che è un po' inutile servirsi di tanti simboli complicati geometrici, come faceva Tolomeo, per correggere le anomalie usava cerchi su cerchi, si chiamano epicicli, non prendeva esattamente il centro del sistema, ma un eccentrico, eccetera, eccetera. Tutta questa roba va buttata via. Galileo Galilei non dice che anche Copernico usava epicicli ed eccentrici, e non dice che un'altra grande figura della rivoluzione scientifica, Giovanni Cebreo, 1609-1610, siamo nello stesso periodo del Sidereus Nuncius, aveva cominciato a studiare le orbite dei pianeti servendosi dei dati di Copernico, ma in una prospettiva copernicana, che però stava a nord, come lui ci teneva a dire, abbastanza lontano da Roma per non avere troppi problemi. e appunto Clodoveo aveva utilizzato un'altra forma geometrica, le ellissi, per le orbite dei pianeti. Galileo sarà sempre, come dire, cieco alle orbite kepleriane. I due si conoscono, hanno una stima coronale l'uno con l'altro, si scrivono pure. Fatto sta che Galileo continua a disegnare per le orbite dei pianeti intorno al Sole dei cerchi. Finora sono stati presentati nelle prime tre giornate una serie di argomenti molto probanti per Galileo, almeno per eliminare alcune delle obiezioni tradizionali contro Copernico. Galileo aveva scoperto nel 1610 i satelliti di Giove, lui li ha chiamati pianeti meliceri o stelle melicee, ma non erano stelle, erano satelliti del grande pianeta da Giove. E questi satelliti, il termine satellite non è di Galileo, e guarda caso di Keplero, che viene subito colpito da questa novità astronomica. Però questi satelliti mostrano una cosa, che non c'è solo la Terra ad avere un satellite che gira intorno a sé, la Luna, ma ci sono appunto altri pianeti che possono avere delle lune. In futuro se ne scopriranno altri casi del genere. Uno dei casi più divertenti è la storia dell'intuizione dei satelliti di Marte, ma sappiamo adesso, questo momento, che non è della storia galileiana, e arriviamo alla quarta giornata, grande, grande diavolo. Perché in questa grande giornata, Galileo Galilei mette in bocca a Simplicio, cioè ad Aristotelico, l'idea che noi astronomi possiamo avere qualunque modello interessante di come funziona l'universo, ma siccome l'universo l'ha fatto Dio, che è assolutamente onnipotente, può sempre aver formato un congegno che a noi sembra di un certo tipo, ma che dal suo punto di vista è completamente diverso. Ed essendo Dio il massimo fattore dell'universo, è ovvio che i nostri tentativi resteranno tutti congetturali. Quindi, se qualcuno crede di aver portato una prova per un sistema contro un altro, in realtà noi dobbiamo semplicemente riconoscere che la sapienza di Dio e la sua onnipotenza sono così superiori alle poche capacità umane da condannarci sostanzialmente al silenzio in questa terra. È una strana dottrina questa, che fu messa in bocca a Simplicio, un pagano, ma che riflette un argomento che era stato fatto proprio in alcune discussioni romane a cui aveva a suo tempo partecipato Galileo Galilei stesso, dal cardinale Maffeo Barberini. Maffeo Barberini era diventato però papa, e Galileo aveva sperato, con l'avvento di Maffeo Barberini, uomo di scienza a suo modo, salito al soglio di Pietro col nome di Urbano VIII, aveva sperato che ci sarebbe stata un'apertura maggiore della Chiesa cattolica nelle sue, diciamo pure, alte sfere nei confronti del sistema copernicano. E invece pare che Barberini avesse sostenuto questa tesi della onnipotenza di Dio, che viene chiamata nel dialogo dei massimi sistemi mirabile e angelica dottrina protesta. Non è la fine. Immediatamente Salviati interviene e dice: bella dottrina, ma c'è un'altra altrettanto divina, e cioè quella che, pur nell'incertezza di quale sia il giusto sistema dell'universo, ci spinge lo stesso a discutere e far sì che con gli argomenti della discussione non si impigrisca l'esercizio continuo delle menti umane. Che di chi è questa dottrina? La gente ha congetturato parecchio su questo punto, finché da un giovane, adesso meno giovane, un mio carissimo collega Milano, un giovane studioso, allora, che è il professor Luca Bianchi, viene mostrato che la battuta che bisogna anche discutere lo stesso, se no la mente si impigrisce, fa parte di un commento a un passo dell'Ecclesiaste, per chi è interessato, 3.11, invocato da Cristoforo Clavio. Cristoforo Clavio era l'uomo importante del collegio romano dei Gesuiti. Non si è mai capito bene da che parte tendesse, non certo verso il sistema copernicano, o era con Tolomeo, o pensava magari a Tico Brahe, però era l'uomo che aveva sostenuto che dal punto di vista dell'attendibilità i risultati dell'occhiale, cioè del cannocchiale di Galileo, erano attendibili. Quindi nel introdurre questo riferimento, qui cosa sta facendo Galileo Galilei? Sta utilizzando intelligentemente Clavio contro la mirabile e angelica dottrina, cioè contro Matteo Barberini. Non ci siamo, evidentemente, cioè ci siamo e non ci siamo, ci siamo come interesse dell'argomentazione, ma non ci siamo dal punto di vista della politica di Galileo. Come ha scritto in un bel libro del 57 Ludovico Gemolà, matematico e filosofo anche lui, all'università, non di Venezia, non di Padova, non di Pisa, ma a Milano, in un libro dedicato a Galileo Galilei, se Galileo voleva, con questa sua politica, fermare l'ostilità di molti ambienti della Chiesa Cattolica, forse non era il modo giusto, perché alla fine andava in rotta di collisione con lo stesso Papa. E infatti, quando nel 1632 esce il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il dialogo esce a Firenze, ma per licenza dei superiori. Come dire che Galileo ha chiesto il permesso all'autorità ecclesiastica perché si possa stampare e vendere il suo libro. Ma l'imprimatur veniva usualmente concesso per i libri stampati e venduti in Roma, cioè nello Stato del Vaticano, e non per un libro stampato a Firenze. Galileo a lungo aveva pensato di stampare a Roma, però non era molto convinto. Lui dice perché sono periodi difficili, fare la strada da Firenze a Roma è complicato, io rischio di prendermi la peste, c'è tutta una serie di motivi, ma sembra che il vero motivo è che, pur avendo Galileo Galilei inviato una traccia, la premessa e la conclusione del dialogo a Roma, voleva lavorarci bello tranquillo a Firenze, dove godeva della protezione del Granduca Ferdinando II Medici. E quando le copie del dialogo però girano per l'Italia e arrivano anche a Roma, comincia a crearsi quello che noi chiameremo un partito romano galileiano. C'è anche un partito romano pro-galileiano di amici che si mettono in contatto con i fiorentini e informano Galileo o qualche volta lo stesso Granduca di come le cose stanno andando. Non so se voi ricordate una scena del Galileo di Bertolt Brecht, quella in cui nel carnevale romano si celebra l'entrata a Roma di Galileo, arriva la mazza biglie. In realtà Galileo forse non voleva passare come ammazza biglie, fatto sta che a Roma è ardentemente desiderato, perché il Papa vuol parlare con lui e gli spettano molte carezze, carezze vuol dire carinerie, gentilezze. In realtà si capisce che l'intenzione della curia romana è sempre di più quella di avere Galileo a Roma e di portarlo di fronte al Santo Uffizio per poterlo discutere. E infatti il 12 aprile 1633 Galileo, che è rianimato a Roma, che è ospitato a Villa Medici dall'ambasciata fiorentina, si reca al Santo Uffizio di fronte al padre commissario Vincenzo Maculato, il quale la prima cosa che gli fa, gli chiede in latino: Galileo, sei mai venuto a Roma? E su cui sei venuto nel 1616? La risposta di Galileo è: l'occasione per la quale fui a Roma nell'anno 1616 è l'aver sentito muoversi dubbio sopra l'opinione di Niccolò Copernico circa il moto della Terra e la stabilità del Sole. E allora, Galileo Galilei ricorda i suoi contatti con i grandi esponenti della Chiesa del 16, in particolare con il cardinale Roberto Bellarmino, che è stato poi, un po' di tempo dopo, quello all'inizio del Novecento, proclamato santo, e Roberto Bellarmino gli aveva detto che poteva considerare come una opinione matematica interessante quella di Copernico, ma assolutamente presa era ripugnante alla Sacra Scrittura. Quindi poteva essere considerata come ipotesi atta a smontare calcoli meno pesanti. Si poteva usarla, dice Galileo, ex supposizione, cioè appunto come mera ipotesi. Situazione, come vedete, molto complicata, perché Galileo viene trattenuto al Santo Uffizio in quanto in questo suo primo interrogatorio non è stato convincente, anche se dichiara che lui aveva scritto il dialogo non per difendere né per insegnare l'opinione di Copernico, anzi per confutarla. Non ci credo. Secondo interrogatorio, 30 aprile 1633, Galileo comincia a capire che qualcosa non funziona. Lo scetticismo dei suoi giudici rispetto alla sua difesa è palese, e allora lui dice: voglio rileggere il mio dialogo per vedere se non mi è per caso scappato dalla penna qualche errore. Sono stato più avido di gloria di quanto dovrebbe essere necessario. Ma mai, aggiunge, mi sono sentito a favore di quella opinione, sempre Copernico, falsa e dannata, cioè condannata. I contatti di Galileo con il Santo Uffizio se lo stanno diventando sempre più tesi. Il 10 maggio 1633 viene richiamato quella ammonizione del 1616 in cui la Chiesa Cattolica aveva fatto pubblicare 5 marzo un decreto dell'Indice in cui si dice che era eresia insegnare quoquis modo, cioè in qualunque modo, la teoria di Copernico. Quindi la situazione sta diventando sempre più stretta nei confronti di Galileo. In presenza del Papa, il 16 giugno, gli esperti della Chiesa Cattolica Romana, sono 10 giudici, sono convinti che egli sia veementemente sospettato di eresia e rischi quello che si chiama il rigoroso esame. Il rigoroso esame non è altro che il modo tecnico per indicare la tortura. E guai, si aggiunge, se è relapsus, cioè se ritornerà in un futuro a trattare di quell'eresia. In quel caso si finisce in un posto troppo caldo che non potete immaginare. Galileo continua in questo va e viene dal Sant'Uffizio all'ambasciata di Villa Medici e è comunque sempre più messo alle strette dai suoi inquisitori. Si erano persino insospettiti dei tre prescetti che voi avete visto nella pagina d'apertura del dialogo sui domestici sistemi. Qualcuno dice: ma questi sono i tre Barberini, Francesco Barberini, nipote e due fratelli del Barberini, che sono effettivamente un cardinale di Santa Romana Chiesa e addirittura il capo della milizia pontificia. E poi dopo questo tipo di insinuazioni erano cadute, perché ogni testo di quello stampatore aveva quei tre pesciolini, ma qui ormai il nostro Galileo, la mattina del 21 giugno del 1633, di fronte al Sant'Uffizio, dichiara di tenere per verissima l'opinione di Colomeo, cioè la stabilità della terra e la mobilità del sole. E tutto il resto, opinione falsa, errore, eresia che Galileo è tenuto a rinnegare. Non sembra che fu applicata dalla tortura, ma soltanto la minaccia verbale, si chiama tecnicamente terroritio verbalis, perché sembra che sia mancato l'esame di due medici, almeno due, che dovevano vedere se un tipo abbastanza anziano come Galileo era a 70 anni, anziano, era passibile di tortura oppure non avrebbe resistito. Il 22 giugno mattina indossa l'abito di penitenza, a dorso di muro arriva Santa Maria sotto Minerva, si inginocchia, ascolta la sentenza che è stata prima preparata con l'assenso di Papa Urbano VIII e recita quella viura che vi ho letto prima in apertura, che è appunto la condanna, il segno della condanna ufficiale. Per la Chiesa la cosa è finita. Oddio, non è finita per Galileo, perché Galileo è messo agli arresti domiciliari. Dovrebbe starsene a Roma, ma con una serie di pressioni che vengono dalla Duca di Toscana si ottiene di farlo lentamente rientrare nella sua città. Passa per Siena, si trova un po' a Siena, poi alla fine arriva a Firenze e viene collocato nella sua villa, il gioiello ad Alcetri. È accudito dalla figlia, Suor Maria Celeste, che però morirà nel 1634, cioè un anno dopo i fatti che abbiamo narrato. Nel 1635-36 a Strasburgo esce in latino un testo che si intitola Systema Cosmicum, che non è che la versione latina del dialogo di Galileo. 1637, Galileo peggiora di salute, perde l'occhio destro. 1639, raggiunge la cecità completa. Però lavora, riesce a mettere insieme dei testi in cui si trattano questioni che noi chiameremo oggi apertamente di fisica, che non toccano la questione astronomica perché si è impegnato a non parlare più. Questi fogli sono fatti per venire di nascosto all'opera dell'amico Fulgenzio di Campo a Venezia, da Venezia vanno nelle Province Unite, cioè vengono stampate a Leida dagli Elsevier. Leida è un centro molto ricco di dibattiti, un centro propulsivo, dove si pubblica una grande libertà intellettuale. E qui Galileo Galilei di nuovo recupera la sua statura europea ed è veramente un autore europeo che viene discusso e letto da alcuni dei migliori intelletti del suo tempo, da cui per esempio Cartesio. Voi vedete qui la pagina iniziale del discorso di dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Le due nuove scienze sono la meccanica e la resistenza dei materiali, cioè noi diremmo più seccamente la struttura della materia. Non erano nuove, nel senso che se ne erano occupati già gli antichi greci e in particolare lo stesso Aristotele, ma sono nuove per la trattazione matematica di questi problemi. Per questo è un elemento in cui Galileo in qualche modo dà corpo a quel programma che aveva enunciato nel suo saggiatore 1623, quando diceva che il mondo è un libro scritto in linguaggio geometrico. Chi lo vuole intendere impari a discutere dei suoi caratteri, e questi caratteri sono cerchi, triangoli, eccetera, quadrati, eccetera. Questa intuizione di Galileo è portata avanti in questo importantissimo testo, in cui tra l'altro Galileo sposa una posizione atomistica proprio nelle pagine iniziali della prima giornata. Ci sono sempre loro tre: Sagredo, Salviati e Simplicio. C'è sempre Simplicio che difende le posizioni aristoteliche, talvolta in modi alquanto, diciamo, semplicistici, talvolta offre il destro alla battuta sterzante di Sagredo o di Salviati. E appunto questi discorsi tuttavia non verranno condannati, questo è importante, nonostante l'atomismo di Galileo Galilei, che però ha cura di dire che lui non segue Democrito, perché mancava una cosa a Democrito quando parlava degli atomi che si aggregavano nel vuoto per formare gli oggetti anche della nostra esperienza quotidiana. Perché? Per tenere insieme gli atomi ci vuole la provvidenza divina, la volontà di Dio. Erano questi echi di discussioni che sono state ricostruite con molta pazienza dagli studiosi italiani, di Galileo in particolare, voglio almeno non ricordare Paolo Galluzzi, che è stato direttore del Museo della Storia della Scienza a Firenze, in un bel libro che si chiama Momento, in cui fa vedere tutta la storiografia interessante sopra le piccole cose, gli atomi di moto, i momenti, il momento è una presentazione di movimento, e poi sulla struttura atomica della materia. Galilei quindi, quando ha raggiunto la sua maturità scientifica maggiore e diventa un maestro europeo, questa è proprio scienza europea nel senso più pieno del termine, è però uno sconfitto, perché è sempre vecchio e cieco, chiuso in un carcere per aver osato pensare in astronomia diversamente da quello che pretendevano i suoi censori francescani e domenicani. Questa è una frase di un visitatore di Galileo. Voi direte: ma come ha fatto se era in isolamento? È una storia estremamente complessa, perché la persona che visita Galileo e che fa questa battuta è un grande poeta, l'autore del Paradiso, il Paradiso Perduto, John Milton, che all'epoca però non sta scrivendo il Paradiso Perduto. All'epoca è impegnato a difendere i diritti del Parlamento inglese contro i tentativi autocratici di Carlo, lo primo Stuart. Quindi un personaggio politicamente quanto mai sospetto. Però sembra che Galileo abbia incontrato Milton, noi non sappiamo cosa sono detti. Milton è stato accusato anche di aver detto delle menzogne, ma questa idea che Milton esprime con questa battuta è stupenda, perché Milton lo dice, questa cosa, in un libello del 1644 intitolato largamente De Tipografia di Garanta o sulla libertà di stampa, ed è più noto con il titolo Areopagitica. Galileo comunque sente avvicinarsi alla fine, riesce infine ad avere dei contatti con alcuni dei suoi discepoli. Agacetri lo passa a trovare e lavora con lui, evangelista Torricelli, e nel 1642, tra l'8 e il 9 gennaio, Galileo muore. Piccolo particolare, i fiorentini vorrebbero fare un monumento, ma Francesco Barberini, nipote di Matteo Barberini, quello che era uno dei tre delfini del disegnino che abbiamo visto prima, dice: non sarebbe bene fabbricare mausolei al cadavere di colui che è stato penitenziato nel tribunale della Santa Inquisizione, perché si potrebbero scandalizzare i buoni con pregiudizio della pietà di Sua Altezza il Serenissimo Granduca di Firenze. La pressione politica è enorme, capite? Galileo avrà il suo monumento un po' dopo, nel 1737, quando ormai circola in Europa il Trattato di Newton, i principi della filosofia naturale fatti matematicamente. Bene. E qui inizia la lenta conversione della Chiesa Cattolica verso un atteggiamento diverso nei confronti di Galileo. Nel 1965 il vescovo ausiliare di Strasburgo vorrebbe far inserire nella Gaudium Spes il riconoscimento degli errori commessi dalla Chiesa nel caso Galileo. L'accenno viene dimenticato, ma il 10 novembre del 1979 Giovanni Paolo II alla Pontificia Accademia delle Scienze, in occasione di una ricorrenza importante, il centenario della nascita di Albert Einstein, auspica che venga tacitata, parole sue, la sfiducia indotta dal caso Galileo, 1979. Dopodiché, la storia è forse se nota a tutti voi, una commissione istituita il 3 luglio del 1981, guidata dal cardinale Paul Poupart, arriva il 31 ottobre 1992 a presentare all'Accademia delle Scienze Pontificia, al Papa, una importante dichiarazione in cui sempre sente il peso della reciproca incomprensione tra Galileo da una parte e i suoi giudici dall'altra. Il cardinale Cupar venne a citare Roberto Bellarmino, che ai tempi del processo di Galileo era morto da un po' di anni, che bisogna procedere con molta considerazione, circospezione, finché non c'è una prova. In realtà bisogna stare attenti, perché sembra che Bellarmino avesse detto: se voi trovate una prova, procedete con molta considerazione, che è il contrario dell'implicazione indicata da Cupar. Ma sorvoliamo. Fatto sta che Galileo è stato, si è detto, riabilitato dalla Chiesa Cattolica Romana, e nessuno adesso pensa che sia un peccato intendere che la Terra si muova su se stessa e giri intorno al Sole. Ma allora, che cos'è tutto questo dibattito con Galileo Galilei e questa difficoltà lenta alla Chiesa Cattolica a fare un'autocritica nei confronti di quello che ha commesso di Galileo rispetto a Galileo? Un'autocritica che a rigore non è mai stata fatta, ma si è limitato a questa formulazione compromissoria accettata da collettivo. La questione è, secondo quello che ha scritto anche Egidio Fessa, che è un fisico italiano, ma che quando ha scritto questo bel libro 10 anni fa, Galileo, lotta per la scienza, pubblicato dall'editore La Terza, come scrive giustamente Egidio Fessa, il nucleo duro della faccenda stava nel fatto che ad un certo punto un papa, e più precisamente un papa, aveva fatto dello scontro con Galileo non tanto, non solo scontro tra scienza e fede riguardo all'interpretazione dei movimenti terrestri, non aveva guardato soltanto al fatto che apparentemente la dottrina di Copernico poteva sembrare in contrasto con alcuni passi delle scritture e che andavano quindi a interpretare, ma si era sentito tirato in ballo direttamente perché la mirabile e angelica dottrina di cui Padre Simplicio nel dialogo era la sua. E Simplicio ricorda il Sempliciotto, cioè insomma la sua argomentazione, che io l'aveva menzionata nel dialogo sul finale come l'accordo, ma mettendo in bocca un cretino. Questo non era proprio forse il modo più facile per avere un buon rapporto. Galileo Galilei, quando parla della sua prova, la accenniamo brevemente, parla in realtà del fatto che i due movimenti, rotazione e rivoluzione, combinati insieme, produrrebbero il flusso e il riflusso del mare, cioè dei valori. Attenzione! Questa prova aveva colpito molto l'immaginazione dello stesso pontefice Urbano VIII. Con buona pace di Urbano VIII e di Galileo Galilei stesso, l'argomento delle maree si può utilizzare come prova con una certa abilità matematica che fa vedere che come si possono utilizzare per la combinazione di due moti, ma è una pratica matematica che non erano in grado al tempo di dare, e in realtà circolavano altre spiegazioni delle maree, una delle quali è quella che, come il volgere o il volgere della luna scuopre gli liti senza posa, così fa di Fiorenza la fortuna. Dante, quando ci dice che è l'attrazione lunare a produrre le maree, nella terminologia che ho usato io, la spiegazione corretta delle maree era stata intuita da Galileo, ma che era stata messa matematicamente su carta soltanto da Newton. Quindi, è curioso, la grande prova definitiva di Galileo non è una prova. Galileo non aveva il diritto di portare una prova sbagliata. Beh, nella comunità scientifica noi incontriamo gente tutti i giorni che porta delle prove magari interessanti, ma che non funzionano. E siamo convinti, come diceva il grande fisico, il fisiologo e filosofo Hans Mack, che lo sbaglio dello scienziato sia utile all'andamento della libera conoscenza del mondo. L'ha scritto Mack ben chiaro nel 1905 in un libro che si intitola Guarda caso, conoscenza e errore. Mack diceva: se si bloccano gli errori, si blocca anche la salita verso la verità. Quindi il fatto che la grande prova del flusso di Giusto del Mare fosse da Galileo Galilei difesa male e non funzionasse, non è una ragione per criticarlo, non è una ragione per metterlo in galera, perché se oggi non mettessimo in galera tutti quelli che fanno teorie scientifiche che dopo un po' di tempo si rivelano sbagliate, avremmo nel carriere piene. Evidentemente la Chiesa Cattolica Romana non ragionava come fa, ma la cosa più interessante è che non ragiona nemmeno con un grande cattolico, il giansenista Blaise Pascal, il quale più volte è da dire che, soprattutto nei suoi provinciali, è da dire che Galileo Galilei se porta delle prove ha ragione e non c'è alcun motivo per condannarlo. Beh, però le cose sono di gioco, sono stati fatti. Cattolico giansenista, Blaise Pascal, che quindi è un po' prima di S. Ma come concludere tutto questo? L'argomentazione di Urbano VIII nel dialogo dei massimi sistemi era veramente stata messa in bocca a uno sciocco. Galileo forse aveva raggirato in questo senso il Papa, ma attenzione, come è stato osservato proprio Egidio Festa, nella cosiddetta beatificazione di Galileo Galilei, le autorità della Chiesa Cattolica sono ancora infastidite da qualche altra nuova e inattesa varia. Grazie.